Capiago, sessione di formazione del 2013, omelia di Padre Elia nella festa di San Giovanni Evangelista.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Il primo giorno della settimana Maria di Maddala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Parola del Signore. Nel racconto del Vangelo di Giovanni c'è un inizio e una conclusione della fede di Giovanni, quella che quando ormai anziano, scrivendo, che sia lui che sia uno della sua cerchia, comunque riferisce della sua esperienza, ricorda come abbiamo udito, veduto, contemplato e toccato. Questo è quello che annunciamo. Allora, il primo racconto è quello della vocazione di Andrea, e si pensa, Giovanni, l'altro discepolo. Qual è la domanda che hanno rivolto a Gesù appena, diciamo, battezzato, che era stato indicato da Giovanni? Seguite lui. Si presentano, noi traduciamo dove abiti, no? Dove dimori. Non gli hanno chiesto l'indirizzo di casa, eh? Avrebbero potuto informarsi diversamente. Il dire dove dimori è a indicare che loro, come discepoli di Giovanni Battista, invitati a seguire un altro profeta, volevano come intuire da dove prendeva le mosse questo altro profeta. E quando Gesù, nell'ultima cena, nel suo discorso agli apostoli, riprenderà questo verbo del dimorare, e con l'esempio della vite e dei tralci indica chi dimora in me e io in lui, no? La risposta di Gesù ha questo valore: mi avete chiesto dove io dimoravo? Mi avete seguito? Adesso vi posso dire dove davvero dimoro. Io dimoro nell'amore del Padre per voi. Dopodiché Gesù viene preso e poi processato, condannato, messo a morte. Allora, l'Apostolo Giovanni ha, modificato forse troppo poco, comunque ha incominciato a vivere la sua avventura di sequela di Gesù alle 4 del pomeriggio di quel giorno. Si è manifestato nella sua rivelazione più precisa nell'ultima cena. Poi, dopo che Gesù è morto, c'è questo racconto di nuovo il discepolo che corre al sepolcro e solo di lui si dice vide e credette. Perché non si dice di Pietro? Allora c'è un particolare, sempre nell'ultima cena, che la Chiesa, proprio nella sua tradizione, ha come sottolineato in chiave simbolica per la grandezza di quel discepolo. La Chiesa riporta di due discepoli due gesti particolari. Ora, uno di Giovanni, quando, avendo Gesù rivelato che uno l'avrebbe tradito, Pietro gli dice, gli fa segno, chiedigli, e lui si appoggia sul petto di Gesù. Questo gesto di appoggiarsi sul petto di Gesù, che aveva una valenza pratica, così almeno sentiva solo lui quello che Gesù diceva, la Chiesa l'ha vista in chiave simbolica. Questo suo appoggiarsi al petto di Gesù è quello che fa dire alla Chiesa lui ha scandagliato le profondità del mistero di Gesù. Pensate al prologo di Giovanni, pensate a tutto il racconto del Vangelo. Cioè la Chiesa venera in Giovanni colui che ha scrutato il mistero del Messia. È colui che ha comunicato l'intelligenza della parola fatta carne. Insieme a Giovanni, la Chiesa ha sempre sottolineato un altro gesto, quello di Tommaso. Siamo 8 giorni dopo la risurrezione. Gesù si rivolge a Tommaso e gli dice: metti qua il tuo dito, la tua mano, tocca. Però, stranamente, la Chiesa, quando guarda alla figura di Tommaso, non dice beato tu che hai toccato. Cosa dice? Beato tu? No, che hai creduto, nel senso che hai veduto. Non si fa riferimento al toccare. E l'aspetto misterioso è questo. Tommaso ha avuto la settimana dopo quello che i suoi compagni hanno avuto la settimana prima. Però di Tommaso si sottolinea questa beatitudine a indicare questo. Voi sapete che l'espressione di fede più caratteristica del Vangelo di Giovanni è messa in bocca a Tommaso quando dice mio Signore e mio Dio. È l'unica volta che Gesù viene chiamato con il nome Dio, mio Dio. Quel mio Signore e mio Dio allude a questo. C'è tutta la fede di tutto il popolo di Israele e c'è tutta l'esperienza di quell'apostolo che ha giocato la sua avventura con Gesù in modo così serio che non avrebbe sopportato una delusione. Allora, questi due discepoli, il vedere e credere di Tommaso e il credere nel senso di appoggia la testa sul petto di Gesù e scandaglia le profondità del mistero di Gesù, La Chiesa le unisce per noi discepoli. Noi siamo chiamati a essere come Giovanni e come Tommaso. Allora, non abbiamo bisogno di vedere per credere, però non dimenticate che la tensione della fede è vedere, non più con gli occhi, diciamo, del corpo, ma con gli occhi del cuore, nel senso di percepire la presenza del Signore con noi. Quando Giovanni arriva al sepolcro e dopo Pietro entra lui e annota e vide e credette, noi possiamo pensare questo. Il Vangelo non esprime in maniera precisa il che cosa ha visto, però descrive in un modo molto particolare, con dei verbi particolari, la posizione di, diciamo così, dei teli e del sudario. Questa descrizione è quello che ha fatto pensare cosa ha collegato Giovanni per poter dire vide e credette. La deduzione più ovvia è: nessuno ha sfilato Gesù dalle bende, no? Dal lenzuolo. Cioè lui ha colto che nessuno aveva rubato Gesù. Se nessuno l'ha rubato, vuol dire davvero che lui è vivo. Quel lui è vivo vuol dire che tutto ciò che Gesù aveva detto corrisponde a verità. Questa verità è ciò che accompagna la fede del discepolo. E lui, dalla risurrezione fino alla fine della sua vita, riassume l'avventura non più della scoperta di Gesù, ma della fedeltà alla compagnia di Gesù con quello che abbiamo udito. Tutto procede dalla parola ascoltata. Quello che abbiamo veduto, la parola che è ascoltata, fa intuire, cioè fa vedere il mistero di Dio. Noi non lo possiamo vedere con dei ragionamenti, lo intuiamo con contemplammo, come a dire, è quella dimensione del mistero che non appare immediatamente, ma se osservato bene, mostra la sua realtà, tanto che si può toccare. Tutte queste udito, veduto, contemplato e toccato si riferiscono alla vita. Quel Gesù che noi impariamo a conoscere, che abbiamo incontrato, che cerchiamo di seguire, che lo vediamo compagno presente nella nostra vita, è perché possa far passare a noi la vita che ha caratterizzato la sua esistenza. Ora, la sua vita è tutta nell'amore del Padre per noi. La vita che da lui deriva è quella che ci fa vivere dello stesso amore del Padre per tutti. Quando si è dentro questo movimento, si è dentro la fede degli apostoli, si è dentro l'esperienza della fede degli apostoli. E allora, quando si percepisce questo, è così coinvolgente questa esperienza, è così percepita come adatta ai cuori di tutti, che non si può contenere. È rivolta a tutti. Questo movimento deve essere rivolto a tutti e definito dalla gioia. La gioia è piena, non perché è pieno il nostro cuore, ma perché la gioia che parte da Dio a noi si estende a tutti. E io ho la preoccupazione che questa gioia sia come dire, ci custodisca tutti quanti, tutti insieme. Questa è la dimensione della fede. Ed è caratteristico che sia Giovanni a essere il testimone della fede nella sua, direi così, proprio concretezza. Voi sapete che il Vangelo di Giovanni è sempre stato definito come il più teologico, il più, come dire, profondo. Eppure il Vangelo di Giovanni è quello che custodisce i particolari più concreti dell'esperienza di Gesù. È un po' il mistero che riguarda la nostra vita. Più la dimensione del mistero è profonda, più si deve tradurre nei particolari della vita. Più la cronaca ci disperde, più è necessaria la profondità del mistero perché la cronaca possa esprimere nel concreto questo mistero. E penso che valga anche per noi questo. Se noi comunichiamo qualcosa, evangelizziamo, siamo inviati in missione di evangelizzazione nel mondo, è perché la nostra gioia sia piena. Non si può gioire da soli, si deve gioire con coloro ai quali questa rivelazione dell'amore di Dio è rivolta, cioè a tutti i nostri fratelli. In questo senso la figura di Giovanni, apostolo ed evangelista, colui che ha scrutato, appoggiandosi sul petto di Gesù, ha sondato, no, la profondità del suo mistero, è quello che ci accompagna noi, ciascuno di noi, nel cogliere il mistero di Gesù e nel poterlo annunciare a tutti con tutta la nostra vita.